Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre in onda ogni giovedì alle ore 21. Un saluto da Annalisa, qui dallo studio di Bruxelles, da Roberto Guidi in regia. Ciao Roberto.
Ciao.
In collegamento Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori.
Alessandra, questa sera continuiamo ad occuparci di economia, un filone che Giro di Boa ha seguito molto da vicino in questo ultimo periodo.
Sì, esatto. A metà gennaio l'Italia subiva un giudizio negativo da Standard & Poor's. L'agenzia di rating americana abbassava infatti il voto del bel paese a BBB+. Fitch segue Standard & Poor's e declassa l'Italia subito dopo, il 27 gennaio. L'Italia perde due gradini, da A più a A meno. Il 14 febbraio è l'ora di Moody's, che abbassa il rating dell'Italia, da A2 ad A3. Le agenzie di rating sono state criticate dagli analisti finanziari per la non piena affidabilità delle loro analisi di rating, in quanto società private non esenti da conflitti di interessi col resto del mercato. Dall'altro canto, altri analisti hanno fatto notare che eventuali agenzie di rating governative sarebbero ancora più inaffidabili, in quanto dirette interessate a non essere pienamente trasparenti ed obiettive. Recentemente, il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi affermava che bisognerebbe imparare a vivere senza le agenzie di rating, o quantomeno imparare a fare meno affidamento sui loro giudizi. Questa sera cercheremo di capire con il nostro ospite in collegamento come funzionano le agenzie di rating, che cosa sono e qual è il loro potere e soprattutto qual è il loro futuro, alla luce anche e soprattutto della proposta della Commissione europea. Annalisa, ci presenti l'ospite in collegamento?
Sì, il nostro ospite questa sera in collegamento è il professor Raul Minetti. Buonasera Raul, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Buonasera. Minetti è professore di economia presso la Michigan State University, collabora e ha collaborato anche con altre istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Federal Reserve degli Stati Uniti e l'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza. Raul, vorrei partire da una prima domanda diciamo abbastanza introduttiva sul tema e chiederti di aiutare a spiegare a noi, ai nostri radioascoltatori, come e quando sono nate queste agenzie. Da chi sono state create queste agenzie che Alessandra ha menzionato nell'introduzione, che opera in una quasi sorta di oligopolio, mi pare, spartendosi il 90% del mercato?
Sì, esatto. Beh, si tratta ormai di istituzioni, di società che hanno una certa età, in quanto sono nate più o meno diciamo all'inizio del Novecento. E, diciamo, le tre principali istituzioni che adesso operano sul mercato, che sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch, nacquero tutte, Moody's per prima, proprio all'inizio del Novecento. Moody's cominciò ad emettere i suoi diciamo libroni con i suoi manuali, con i rating dei titoli emessi per finanziare le ferrovie intorno al 1905-1906, diciamo, sono i primi anni. E poi, dopodiché, Poor's, poi è divenuta Standard Poor's, cominciò a operare verso il 1915-1916 e poi Fitch successivamente nel 1925. Quindi diciamo sono istituzioni abbastanza vecchie che ebbero una certa discreta importanza che aumentò poi soprattutto negli anni 30, quando il regolamentatore americano attribuì loro sempre più importanza. Poi cominciarono dopo il secondo dopoguerra, persero un pochino della loro rilevanza e poi invece riacquisirono notevole prestigio e importanza a partire dagli anni 70, essenzialmente, da quando a seguito di un più frequenti default, fallimenti dei sui bonds, cominciarono a essere diciamo, di nuovo chiamati in casa, quindi ricominciarono a essere particolarmente rilevanti a partire dagli anni 70.
Ma a chi rispondono del loro operato? Parlavo prima di possibili conflitti di interesse, ma soprattutto come gestiscono i loro giudizi. Molte volte gli si fa la critica che ci vorrebbe maggiore trasparenza e supervisione anche per responsabilizzarle.
Sì, diciamo sono intrinsecamente sono delle società indipendenti, per definizione devono esserlo, in quanto devono fornire appunto dei giudizi, dei rating, e quindi in qualche maniera in linea di principio dovrebbero rispondere soltanto a se stesse e al mercato in generale. E il problema, uno dei problemi che viene spesso sollevato è che sono il tipo di finanziamento su cui si basano è un finanziamento che è esposto a possibili conflitti di interessi, in quanto oggi come oggi le principali agenzie di rating praticamente si finanziano con delle commissioni che vengono versate dagli stessi soggetti che loro stesse devono valutare. Quindi mentre in passato, appunto fino agli anni 70, erano gli investitori che versavano quote per poter accedere a questi, per poter analizzare questi rating, a partire invece soprattutto dagli anni 70 sono divenuti gli stessi soggetti che vengono valutati dalle agenzie di rating a pagare le commissioni.
Ma
e quindi chiaramente questo.
Scusami, queste commissioni vengono comunque pagate solamente da attori privati, per esempio gli stati, se facciamo un esempio, gli stati dell'Unione Europea, per esempio l'Italia, citavo prima, che ha subito 3 declassamenti nell'ultimo mese e mezzo, non ha pagato, suppongo, direttamente.
No, queste sono chiaramente, quando vengono fatte valutazioni di soggetti privati, sono sui soggetti privati che versano appunto queste quote, queste commissioni appunto alle agenzie di rating. E quindi questo ovviamente si presta a un possibile conflitto di interesse, in quanto chiaramente si dice che chiaramente potrebbe essere in qualche maniera catturate dall'interesse degli stessi soggetti che devono valutare. Poi a volte le stesse agenzie di rating forniscono suggerimenti, suggerimenti, consigli agli stessi soggetti che loro valutano, quindi in qualche maniera magari danno consigli su come strutturare certi prodotti finanziari, quindi questo ovviamente può ulteriormente accentuare possibili conflitti di interesse. Difatti negli Stati Uniti recentemente sono state passate una riforma del sistema finanziario, è stata passata una legislazione che in qualche maniera tende a incentivare le agenzie di rating a ridurre questo conflitto di interesse, ed è stato anche istituito un board che ha il compito di supervisionare questi potenziali conflitti di interesse. Purtroppo è un problema, in quanto non è un meccanismo di finanziamento che per il momento non ha alternative credibili, quindi non ci sono dei chiari alternative a questo meccanismo di finanziamento, quindi non è una cosa facile da risolvere, diciamo.
Raul, tu hai recentemente pubblicato un articolo in cui discuti un possibile ventaglio di riforme appunto per le agenzie di rating. Potresti illustrare ai nostri radioascoltatori quali sono appunto le possibili riforme che si potrebbero attuare?
Sì, essenzialmente il discorso si tratta anzitutto appunto di cercare di aumentare il grado di concorrenza di questo mercato dei rating, in quanto per il momento questi tre principali, che poi sono principalmente Moody's, Standard & Poor's e poi anche Fitch un pochino più piccola, sono queste tre principali agenzie di rating che hanno praticamente un oligopolio su questi rating. Quindi si tratta anzitutto di cercare di aumentare la concorrenza, e in questo senso ovviamente c'è anche il discorso che è stato fatto più volte se promuovere l'istituzione di agenzie di rating europee, appunto perché che possono fare concorrenza a queste agenzie di rating americane. Quindi questo è il primo punto, aumentare la concorrenza, e nell'ambito di questo eventualmente pensare se nel contesto europeo sia in qualche maniera auspicabile avere anche un'agenzia di rating in Europa, diciamo. In secondo luogo, più in generale, bisogna, come diceva appunto il governatore Draghi, bisogna cercare di enfatizzare il ruolo di queste agenzie di rating, in quanto oggi come oggi questi rating vengono spesso utilizzati a scopi regolamentativi, cioè per esempio in alcuni casi i vincoli di capitale a cui sono sottoposti le banche, quindi in qualche maniera i vincoli regolamentativi a cui sono sottoposti le banche o altre istituzioni finanziarie sono legati ai rating dei titoli in cui queste banche investono. E a questo si legano tutta una serie di automatismi a livello regolamentativo, quindi quello che bisognerebbe fare è cercare progressivamente di ridurre l'utilizzo di questi rating, quindi cercare di renderli meno rilevanti in qualche maniera. Quindi questo è anche quello che in qualche maniera suggeriva a Draghi quando ha pronunciato quelle parole. E poi bisogna appunto cercare di spingere queste agenzie ad essere più trasparenti e più rigorose anche nei modelli che utilizzano, perché a volte hanno questi modelli che utilizzano o il loro approccio al rating presenta dei grossi problemi. Per esempio, un problema tipico di questi rating, e poi è quello che si è osservato anche nella crisi finanziaria di questi anni, è che essenzialmente le agenzie di rating tendono a essere molto molto lente a riconoscere i problemi e poi all'improvviso, quando poi i problemi sono divenuti evidenti, cominciano a declassare, appunto a ridurre i rating, come abbiamo osservato recentemente, in maniera molto rapida, ovviamente non facendo altro che peggiorare la situazione. Quindi chiaramente ci sono dei problemi anche nel modo in cui i modelli di rating che queste agenzie utilizzano, nei problemi in questi modelli di rating e nei problemi del loro utilizzo. Quindi diciamo, più concorrenza anzitutto, più trasparenza nei modelli e un migliore utilizzo dei modelli, e poi in generale una riduzione del ruolo di questi rating, sia a livello, soprattutto a livello regolamentativo, e quindi questo ovviamente anche sia a livello, diciamo, a livello di stati sovrani che a livello di investitori privati.
L'Unione Europea vorrebbe regolamentare l'attività delle agenzie di rating, e dunque è incominciato il dibattito parlamentare. Il deputato europeo relatore della questione ha presentato gli aspetti principali del suo rapporto, che sarà discusso la settimana prossima alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Uno dei punti salienti del rapporto è che si possa impedire alle agenzie di rating di dare voti non richiesti agli Stati membri e che l'Europa si doti di una propria agenzia indipendente. Tu che cosa ne pensi di... più che altro per quanto riguarda la prima proposta, quella di impedire alle agenzie di rating di dare voti non richiesti. Non richiesti mi avrebbe da dire anche voti gratuiti, perché come abbiamo visto prima non sono pagate queste commissioni.
Oddio, qui si entra un po' in un campo un po' minato, diciamo, mentre la seconda proposta è una proposta chiaramente più credibile in qualche maniera, è una proposta in qualche maniera che più risponde anche alle caratteristiche del mercato, insomma, quello di aumentare la concorrenza e quindi di generare anche un miglioramento di questi rating tramite la concorrenza. La prima proposta va nel senso di impedire l'attribuzione dei rating. Ora, c'è un problema che in per se stessi i rating hanno ovviamente una funzione, non è che sono delle cose inutili, cioè completamente inutili. Nel senso che a volte appunto lo scopo principale è quello di fornire informazioni agli investitori, quindi passare in una situazione in cui i rating hanno questa grossa rilevanza a un meccanismo in cui si impedisce l'attribuzione, e anche non si capisce benissimo, adesso non conosco nel dettaglio la proposta, questa proposa, però non è chiarissimo quali sarebbero i criteri che verrebbero poi seguiti per determinare in quali circostanze i rating possono essere attribuiti, quando invece non possono essere attribuiti, se sono circostanze legate alla situazione economica, e chiaramente entriamo in un campo estremamente discrezionale. Ora, così ad occhio e croce, chiaramente appunto un discorso è aumentare la concorrenza ed enfatizzare l'utilizzo, un altro discorso e invece imporre dei limiti che poi non si capisce benissimo quali criteri bisognerebbe soddisfare. Quindi ecco, direi forse la seconda è più intelligente della prima.
Anche il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria è stato declassato, visto che solo tre stati che lo sostengono hanno ancora i pieni voti. Come vedi questo declassamento? In più occasioni le agenzie sono state accusate di avere un ruolo rilevante nell'alimentare la crisi. Il declassamento di uno strumento finanziario come questo non è forse uno di questi esempi? Che cosa ne pensi?
Sì, appunto, come dicevo prima, questo problema è un problema tipico, nel senso che è un problema che sono studiato varie volte e si è verificato varie volte. Adesso chiaramente la cosa è praticamente eclatante, perché ovviamente sono interessati gli Stati europei o prima anche gli Stati Uniti, quindi insomma stiamo parlando veramente dei principali attori a livello economico internazionale, però non bisogna dimenticare che questo problema, cioè la tendenza delle agenzie di rating a praticamente declassare i rating a sprombattuto durante le crisi, è un problema che si è verificato già altre volte, e specialmente un problema che nel passato riguardava paesi emergenti. lo sanno, è qualcosa che è ben conosciuta da paesi come il Messico, come l'Argentina, cioè paesi che nel passato hanno subito questi problemi, nel senso che durante, nel bel mezzo delle crisi finanziarie, le agenzie di rating non facevano altro che ridurre ulteriormente i rating attribuiti ai loro bonds, ai loro titoli, non facendo altro che aggravare ulteriormente la crisi finanziaria. Cioè è un problema appunto tipico, in quanto le agenzie di rating tendono, come dicevo prima, a mantenere i rating elevati fino a quando i problemi sono apparentemente, non ci sono apparentemente problemi, poi quando le crisi si verificano hanno questa tendenza a declassare anche a volte di varie lettere, perché come probabilmente gli ascoltatori sanno, le agenzie di rating attribuiscono i rating in lettere, diciamo così, quindi invece magari nel caso della Grecia, famoso il declassamento di 4 punti della Grecia, quindi fanno anche questi aggiustamenti abbastanza macroscopici, che ovviamente sono un segno del fatto che i loro modelli, il loro approccio non è corretto, non funziona bene, perché se fossero veramente in grado di seguire, di valutare in maniera corretta, non avrebbero bisogno, non dovrebbero aver bisogno di declassare di così tanto tutto insieme il rating. E questo è anche quello che si è verificato anche durante la prima parte della crisi finanziaria negli Stati Uniti, quando, come è noto, le agenzie di rating attribuivano la AAA a dei bond, a dei titoli, famosi titoli subprime mortgages, senza nessun problema, e poi quando cominciò la crisi improvvisamente cominciarono a declassare questi rating di questi titoli a sprombattuto. Quindi c'è chiaramente un problema, gli economisti la chiamano di prociclicità, cioè di tendenza dell'agenzia di rating in qualche maniera ad accorgersi troppo tardi dei problemi e poi tutto insieme a ridurre i rating e ovviamente aggravando le situazioni di crisi.
Ogni quanto tempo le agenzie di rating danno giudizi sui debiti sovrani? E soprattutto, secondo te, l'Italia ha le capacità, le possibilità di risalire di qualche gradino? Sto pensando alla tripla B più di Standard & Poor's, che è stata forse quella che ha pesato di più sull'opinione pubblica, in quanto appunto si è persa là. Secondo te c'è una possibilità?
Sì, le agenzie di rating fanno un monitoraggio costante sia degli stati che degli istituti privati che monitorano, quindi c'è un monitoraggio costante, e infatti pubblicano regolarmente dei report in cui ovviamente delineano la situazione del paese in questo caso, e quindi il monitoraggio in qualche maniera è costante. Nelle situazioni normali chiaramente non neanche lo sapevamo, nel senso che non era un problema dei paesi, grossi paesi industrializzati, quindi subire questi declassamenti. Ovviamente adesso invece sentiamo continuamente questi episodi di declassamento. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia veramente, questo diventa un po' un discorso più generale, cioè nel senso che in questo momento l'Italia ha un po' gli occhi puntati addosso per la situazione del suo debito. Ovviamente sappiamo che la situazione è leggermente un po' migliorata, diciamo abbastanza migliorata, diciamo con il governo Monti, e quindi il famoso spread, diciamo, si è ridotto, quindi sicuramente l'Italia si trova in una situazione migliore di quanto si trovava qualche settimana fa, qualche mese fa, e la situazione speriamo migliore. In qualche maniera direi in questo momento la preoccupazione dell'Italia dovrebbe essere appunto di stabilizzare i suoi fondamentali e di appunto proseguire nell'opera di risanamento e di rilancio della crescita. In questo momento non è l'occhio degli investitori, non è necessariamente puntato sulla lettera attribuita alle agenzie di rating, cioè in questo momento queste agenzie, bisogna in qualche maniera tenere, quello che voglio dire è che bisogna tenere in qualche maniera conto che spesso questi rating che vengono attribuiti alle agenzie di rating finiscono per essere, più che dei veri segnali utili al mercato, finiscono per essere in qualche maniera dei catalizzatori del movimenti degli investitori, degli speculatori, cioè spesso non sono necessariamente non rivelano chissà che cosa agli investitori, quanto piuttosto agiscono da coordinamento, diciamo, delle azioni degli investitori, degli speculatori. Quindi direi non è che dobbiamo osservare necessariamente la lettera attribuita da Moody's per capire se l'Italia si sta risollevando, insomma. quello in qualche maniera sarà una certificazione se l'Italia riuscirà a venire piano piano fuori dalla situazione attuale. Moody's certificherà in qualche maniera il recupero dell'Italia, lo certificherà, non è che lo annuncerà con grande anticipo, diciamo.
Raul, siamo quasi giunti alla fine del nostro collegamento e io da studio non ho più domande. Tu, Alessandra, hai un'ultimissima domanda?
Sì, io avrei un'ultima battuta che si ricollega a quest'ultima domanda che ho fatto. In riferimento al declassamento ad opera di Standard & Poor's in gennaio, leggevo oggi un articolo scritto verso la fine di gennaio in cui si diceva: in Europa alla fine si hanno solo 3 debiti pubblici di bassa qualità, Portogallo, Cipro e Grecia, tutti gli altri sono di qualità alta. Devo dire che sono rimasta un poco sorpresa, in quanto a quanto pare il giornalista che scriveva l'articolo considerava il giudizio BBB più un giudizio di alta qualità. Si può considerare tale secondo te, Raul? E soprattutto, non è che ho l'impressione che facciamo un esercizio di paragone per sentirci un po' meglio, diciamo così?
No, vabbè, sicuramente cioè, le affermazioni di questo giornalista sono, diciamo, un po' troppo generose rispetto all'Italia, insomma. Appunto, sicuramente l'Italia non è, come sappiamo, nella situazione ovviamente della Grecia, questo è chiaro, insomma, non è neanche nella situazione del Portogallo, quindi è un paese, e questo viene detto più volte ed è giustissimo, è un paese con dei fondamentali economici molto robusti, quindi chiaramente, però ciò detto, l'Italia ha un problema di massa del suo debito, di volume del suo debito molto importante, quindi sostenere che il debito dell'Italia è un debito sano è scorretto, non è corretto. L'Italia ovviamente deve pensare progressivamente a come rientrare con il debito, ovviamente sappiamo la manovra che sarà fatta va in questa direzione, il problema principale per l'Italia è cercare appunto di rilanciare ovviamente la sua crescita, perché come sappiamo quello che è importante è il rapporto tra il debito e il prodotto, il prodotto complessivo del paese, il prodotto lordo del paese, quindi per l'Italia diventa soprattutto il problema quello di agire sul denominatore di questo rapporto, quindi cercare di recuperare il denominatore in qualche maniera, di far incrementare il denominatore, quindi aumentare la crescita del paese. Quindi diciamo l'affermazione di questo giornalista non è corretta, non mi sembra corretta, però ciò detto è evidente che l'Italia appunto non è nella situazione della Grecia, non è neanche nella situazione del Portogallo, è un paese ovviamente con dei fondamentali molto robusti. Quindi diciamo non sarei più così ottimista come questo giornalista, però è una situazione da mettere nelle mani e nei capelli, è una situazione però da vigilare con molta attenzione e mi pare che il governo lo stia facendo in questo momento.
Raul, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera, ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie dallo studio.
Grazie a voi.
Grazie anche da parte mia e buon pomeriggio a te.
Grazie, buon lavoro.
Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 in diretta da Bruxelles. Dunque, ritorniamo in onda con il secondo tema di questa serata. I nostri radioascoltatori si ricorderanno che nel novembre scorso qui a Giro di Boa avevamo seguito con interesse e da vicino le dinamiche che avevano portato alle dimissioni del governo Berlusconi e alla nascita del governo tecnico guidato da Mario Monti. Nel frattempo c'è stato prima il decreto Salva Italia, poi le liberalizzazioni, misure strutturali, le definisce Monti, per il consolidamento di bilancio e la crescita. E ora si discute di riforma del mercato del lavoro. Cerchiamo questa sera di fare il punto della situazione con il nostro ospite, che dovrebbe essere già in collegamento.
Sì, Annalisa, il nostro ospite di questa sera si chiama Stefano Zurlo. Stefano, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente, buonasera.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Stefano Zurlo è inviato del giornale, ha seguito Mani Pulite e molti processi di cronaca nera, oggi segue prevalentemente giustizia e politica, ha scritto diversi libri, l'ultimo si intitola Prepotenti e Impuniti, perché la mala giustizia permette sempre di farla franca, edito da PM nel 2011. insegna fra le altre cose giornalismo alla Lincoln Università di Roma ed è spesso ospite di numerosi programmi TV. Stefano, Annalisa diceva che in novembre il Giro di Boa si era occupato della fiducia del governo Monti. Se non ricordo male, proprio con te discutevamo i primi passi del governo Mario Monti. A distanza di qualche mese la tua valutazione è cambiata oppure no? All'epoca, se non ricordo male, eri abbastanza critico sulle
possibilità. Sì, confermo, ero abbastanza critico. Bisogna dire che oggi, dopo alcuni mesi, alcune di queste critiche sono rientrate, diciamo, alla base. Il governo Monti sta facendo abbastanza bene, sia pure con le difficoltà del momento, e mi pare che diciamo, le critiche che io esprimevo, che poi riflettevano quelle un po' di gran parte del mondo politico, si sono un po' non dissolte, perché assolutamente non si sono dissolte, ma insomma sono state in parte superate. Io dico soprattutto dalle parti del centrodestra e soprattutto dalle parti di Berlusconi, che devo dire con una certa, anche forse, non so, non è una vera capriola, ma insomma si è molto adattato al governo Monti. Io credo che alla fine abbia visto in Monti un po' l'erede di Berlusconi, anche se naturalmente Monti ci tiene ad essere equidistante, bipartisan, destra-sinistra, sinistra-destra, centro-centro e quant'altro, però insomma mi pare che Berlusconi abbia visto in Monti il proprio in qualche modo erede. Soprattutto Monti riesce al momento, sembra che stia portando a casa quelle riforme che Berlusconi aveva immaginato, aveva promesso, aveva detto infinite volte e per una ragione o per l'altra non è mai riuscito a fare. E questo un po' credo che sia anche un po', come dire, il grande problema che colpisce milioni di italiani, più sul lato, diciamo, centrodestra del versante politico, ma insomma io credo un po' tutti. Dopo molte chiacchiere, molti bla bla, liti furibonde dentro la maggioranza, tra la maggioranza e l'opposizione, dentro l'opposizione, oggi vediamo un governo tecnico, un governo di professori, un governo che non sta molto simpatico, un governo che ha aumentato a dismisura le tasse, questo ovviamente resta un motivo di critica molto forte, però un governo che in qualche modo sta dando delle risposte a un paese che di risposte ne aveva bisogno da moltissimi anni.
Stefano, hai parlato di quindi alcune critiche che sono rientrate, soprattutto da parte del centrodestra. Qual è quindi il clima ora tra i partiti politici? Pensi ci siano le condizioni giuste per arrivare a fine legislatura? Monti ha dichiarato che il suo governo sarà di brevissima durata, questo governo è una brevissima parentesi, ha detto al più tardi finirà nel marzo 2013.
Ma sai, Monti giustamente utilizza il suo understatement che è un po' poco italiano, forse lo apprezzate di più voi a Bruxelles, forse lo apprezzano di più in Inghilterra, dove peraltro lui è molto apprezzato, ma io su questo non avevo mai avuto dubbi. Io ho detto, io ho sempre pensato, nel momento in cui Berlusconi se ne va e arriva Monti rimarrà al governo fino al 2013, perché c'è la minaccia dello spread, perché non si capisce perché se no si debba fare un governo tecnico, perché c'è dietro la Presidenza della Repubblica, e diciamo la verità, anche perché gli italiani sono stufi della casta, è una parola abusata, ma insomma in Italia non facciamo altro che vedere scandali, l'ultimo ha coinvolto la Margherita, quindi un pezzo, diciamo, del Partito Democratico, quindi un pezzo della sinistra, ma insomma con la vicenda di Lusi, no? Di Lusi che ha utilizzato i soldi pubblici, i soldi dei partiti per comprarsi case un po' ovunque, sto parlando di milioni e milioni di euro, però insomma gli scandali hanno colpito un po' tutti, c'è questo essere stufi da parte dell'opinione pubblica, del ceto politico, e poi questa rissosità continua, queste difficoltà. Naturalmente, dicevo prima, Monti è partito con una serie di stangate, con una serie di tasse pesantissime, ha alzato le accise, ha alzato il carburante, ha alzato la benzina, ha alzato il prezzo delle sigarette, addizionali a destra e a sinistra. Ora noi naturalmente dobbiamo capire, questa è la grande critica che io faccio, ma insomma la critica, i dubbi che ho, dobbiamo capire se la medicina curerà il malato o finirà per ammazzarlo, perché poi se il paese va in recessione, si avvita su se stesso, i consumi diminuiscono, è un bel problema. Però per tornare alla domanda, insomma, iniziale, senza voler fare tutta la storia d'Italia, io credo che è avvenuto un po' un mutamento molto curioso. Mentre questo governo, insomma, che poi è il punto mi pare più interessante, era nato nell'ostilità del centrodestra, una grande parte del PDL lo vedeva come il fumo negli occhi, e forse una parte lo vede ancora come il fumo negli occhi. Noi stessi al giornale eravamo partiti con bordate durissime. Libero, che è un altro giornale, no, vicino al centrodestra, era stato ipercritico. E a sinistra invece battevano le mani al governo dei professori, e noi in Italia sappiamo che i governi cosiddetti tecnici, per una storia o per l'altra, finiscono sempre con essere governi che pendono a sinistra. Abbiamo avuto alle spalle, insomma, il governo Ciampi, abbiamo tutte le esperienze dei governi tecnici, quando Berlusconi stesso fu mandato via nel 94 in seguito all'avviso di garanzia, no, del pullman ai politici, di cui abbiamo celebrato proprio in questi giorni 20 anni. Insomma, eravamo partiti con molti pregiudizi, con molte critiche e con l'ostilità del centrodestra. Mi pare che oggi la situazione si stia capovolgendo, le difficoltà, le critiche, i problemi più grossi stanno esplodendo a sinistra, e questo è un governo che è sostenuto dalla destra, dal centro e dalla sinistra, ma oggi le contraddizioni esplodono soprattutto dalle parti del Partito Democratico sulla riforma del mercato del lavoro, il famosissimo articolo 18 che per l'Italia è un tabù, e questo sta spaccando il Partito Democratico, la CGIL, i sindacati, mentre ovviamente a destra battono le mani, perché pure questa riforma è una delle tante riforme annunciate da Berlusconi e che purtroppo Berlusconi non ha svolto. Io più volte ho detto che Berlusconi è andato a casa perché non ha fatto Berlusconi fino in fondo, e poi alla fine gira e rigira hanno trovato il modo per mandarlo a casa con lo spread, dopo i processi, dopo tutto il resto, però insomma la colpa politica fondamentale è quella di non aver fatto queste riforme. Oggi queste riforme arrivano e in buona parte coincidono col programma del centrodestra, mentre a sinistra si pongono molti problemi. Insomma, il clima mi pare che rispetto a qualche settimana fa si stia lentamente capovolgendo. La destra applaude sempre di più, a sinistra ci sono molti problemi e c'è il rischio di spaccature. In questa situazione Monti rischia non solo di durare fino al 2013, ma insomma, stiamo a vedere cosa succede. Qui rischia di rottamarsi, uso parole grosse, ma insomma ci capiamo, rischia di apparire vecchio e di rottamarsi tutto il vecchio ceto politico di destra, di centro e di sinistra, che oggi improvvisamente appare appunto vecchio, logoro, superato davanti ai nomi nuovi che emergono: Monti, La Fornero, Passera e tutti gli altri ministri, Martone, insomma tutti gli altri ministri che stanno guadagnando la scena.
Stefano, tu prima parlavi di casta, hai raccontato uno degli ultimi scandali successi. Monti, quando è andato recentemente in visita a Washington ha visitato Obama e la borsa americana, ha fatto diverse dichiarazioni. In una di queste dichiarazioni diceva che l'Italia sta facendo dei grandi sacrifici e che nuove regole saranno messe in ci saranno delle nuove regole. Ora però una cosa che mi ha colpito di queste sue dichiarazioni, diceva che stiamo cambiando il paese, vediamo se riusciamo a cambiare anche la mentalità, perché il problema sta nei comportamenti, nella cultura, nella mentalità. Forse il malato riuscirà ad essere guarito, però poi per continuare dovrà seguire la dieta, le regole che gli vengono imposte. Secondo te questo gli italiani riusciranno a farlo?
Ma sai, rispondere a questa domanda è veramente lanciarsi dal trampolino e vedere dove si va a finire, alla cieca, insomma. Io credo che già se il governo Monti riesce a cambiare alcune regole e a introdurre, certamente come ha fatto, gli stili di sobrietà, insomma, delle piccole cose che però hanno una vera importanza, questo poi è, come dire, semina dei frutti che poi semina qualcosa che darà frutto. Facciamo un esempio di queste ore: mettere online finalmente le dichiarazioni dei redditi e lo stato patrimoniale dei ministri, dei viceministri, insomma dei sottosegretari, è stata una norma positiva. Poi è anche vero che siamo in un clima particolare, insomma, in cui adesso si fa un gran parlare su tutti i giornali di riduzione degli stipendi pubblici, di risparmi, di tagli alla spesa. Sai, io credo che la vera grande riforma di questo Stato che noi aspettiamo da decenni e che spero inizi adesso, perché è un'impresa titanica, oggi si usano le parole inglesi e si parla di spending review, la grande vera riforma, il vero grande cambio di mentalità è tagliare la spesa dello Stato. E questa era un po' anche la critica di fondo su cui io sono molto ancora, come dire, posizione di dubbio rispetto al governo Monti. Va bene piccoli, va bene risparmiare, va bene dare l'esempio, va bene le tasse in più, anzi non vanno bene le tasse in più perché si rischia di far male appunto al malato Italia e al grande ceto medio che è soffocato dalle troppe tasse, dalla burocrazia, ma il vero problema è dimagrire, far dimagrire questo Stato che costa una cifra spaventosa e che a ogni momento viene fuori che spende più di quello che potrebbe e dovrebbe. Le opere pubbliche insegnano, insomma, ci sono decine, centinaia di esempi di sprechi incredibili, di mala gestione dei soldi pubblici, di opere pubbliche incompiute che non si finiscono mai, che costano sempre di più. Leggevo oggi una cosa, un dettaglio che interessa molto i milanesi, questo tunnel che devono fare, diciamo, a nord tra Milano e Monza, che è una zona congestionatissima, attraversata da migliaia di automobilisti, ne è partito a 200 milioni, adesso siamo a 300, continua ad aumentare il prezzo e non si sa come finirà, ma insomma siamo reduci dalla linea C della metropolitana di Roma, in cui i costi sono spaventosi, si parla di miliardi di euro, non si sa quando finirà. E da questo punto di vista Monti ha fatto bene ad esempio a dire no alle Olimpiadi, perché era un salto nel buio, come peraltro insegna quello che è accaduto ad Atene in questi anni. Quindi sai, non so se Monti introdurrà una rivoluzione. La prima rivoluzione intanto è fare queste riforme di cui si parlava da troppi anni, e la seconda rivoluzione che viene da sé è quella del ceto politico, che dovrà attrezzarsi, dovrà cambiare, se no rischia veramente il ceto politico tradizionale. Insomma, rischiano di scomparire insieme i Bersani, i Casini, di Alfano, Formigoni, che vengono superati da questa nuova generazione di politici banchieri, politici tecnici, politici impolitici, non saprei neanche come dire, che però saranno un po' professori universitari, saranno un po' teorici. Però sai, sono partiti e fanno quello che devono fare, certo, non devono rispondere al momento al popolo, questa è la grande, enorme differenza, perché un governo tecnico non risponde a nessuno, fa le sue riforme, ha commissariato l'Italia, le fa perché le imposte l'Europa, le fa perché c'è la crisi, le fa perché c'è lo spread, le fa perché si devono fare, però questa è la situazione. Comunque stiamo vivendo una stagione molto strana, molto difficile da interpretare. Però questo governo paradossalmente non mi pare che stia scendendo nei consensi, ma li sta guadagnando, forse per le difficoltà appunto degli altri, insomma, forse per i problemi che quello della vecchia classe politica, forse perché non ci sono alternative in questo momento chiare. Infatti sul futuro si discute come si andrà avanti nel 2013, rimarrà Monti, andrà a casa come gli stesso ha detto, perderanno questi nuovi politici, si farà un governo di grande coalizione, perché i partiti non hanno alternative. Adesso vedremo anche come andranno nelle prossime settimane le elezioni amministrative, che rischiano di essere un bagno di sangue per il PDL, quindi per il centrodestra, ma non vedo neanche bene il PD. I piccoli test che stanno avvenendo sulle primarie a sinistra danno risultati terrificanti, insomma è di pochi giorni fa la sconfitta a Genova, e i candidati del PD sono stati battuti da un outsider della sinistra radicale.
Stefano, dovevo purtroppo chiudere, io ho un'ultimissima domanda, quindi un'ultimissima battuta, lo so, il tema è molto difficile, ne accennavi tu prima nel tuo intervento, la riforma del mercato del lavoro. Viste le difficoltà che ci sono, sicuramente in Italia una cultura restia al cambiamento, le diverse posizioni dei partiti politici e dei sindacati, secondo te che cosa ci possiamo realisticamente aspettare da una riforma del mercato del lavoro? Hai pochissimi secondi.
Ma mi pare che mi pare che il ministro Fornero vada avanti per la sua strada, e mi pare che da questo punto di vista anche qua si stiano rompendo dei tabù, dei meccanismi, per cui, e qui non era neanche colpa di Berlusconi, cioè quando Berlusconi provava a dire cambiamo l'articolo 18 o cambiamo gli ammortizzatori sociali, partiva uno sciopero generale gigantesco, i giornali sparavano ad alto zero, poi magari capitava pure un avviso di garanzia, e insomma era la solita Italia di sempre. Adesso sì, stanno trattando, però il governo ha detto noi le nostre riforme le facciamo, è un progetto molto complesso, perché poggia su vari fattori, e al di là dell'articolo 18, quello che interessa dire è il cambiamento anche qua di mentalità, di prospettiva, io non so fino a che punto arriveranno, ma insomma, quando si dice, dovremmo entrare un po' nel tecnico, insomma, ma per capirci, la cassa integrazione, che pure ha funzionato benissimo secondo me come ammortizzatore sociale in questo momento di crisi, ha salvato migliaia e migliaia di persone dalla disperazione, però insomma il concetto diventa la cassa integrazione, che appunto in Italia è stata estesa in forme vastissime, in mille varianti, c'è la cassa integrazione ordinaria, c'è quella straordinaria, c'è quella in deroga. Beh, adesso anche qua si dice, signori, in sostanza un vecchio mondo sta finendo, un'epoca se ne sta andando, il welfare che abbiamo conosciuto non c'è più, dobbiamo ripensarci, riposizionarci, quindi cambierà la cassa integrazione, verrà asciugata, verrà ridotta, metteremo però magari un'indennità di disoccupazione, insomma con l'idea anche qui di mobilità, però, cioè si dice io tutelo il lavoratore, non il posto fisso del lavoratore, questa è l'idea della Fornero, quindi tu lavoratore non mi stai in cassa integrazione, in deroga, non in deroga, sono tutte le varianti italiane piene di fantasia, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, anche quando si sa che quell'azienda è morta e che quei soldi servono semplicemente a tenere in vita una finzione, no, io ti do un sussidio, chiudo l'azienda, ho il coraggio di tagliare, ti do un sussidio ma ti costringo a riconvertirti, a cercarti un altro posto.
Stefano, purtroppo mi fanno cenni dalla regia che dobbiamo chiudere.
C'è un salto di mentalità, vedremo dove arriveremo.
Noi ti ringraziamo, dobbiamo purtroppo chiudere, grazie ancora per il tuo interessante contributo, buon lavoro e a risentirci presto.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Risentirci alla settimana prossima.